Ci siamo, sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Vi ricordiamo di scaricare l'app sempre per stare con noi attraverso smartphone, PC e tablet, ma di andare anche sul sito di DMV Radio Sport nella sezione Come ascoltarci, dove potete individuare tutti gli altri modi attraverso FM TV. Ecco, adesso in questo momento chi è attraverso la TV può vedere la schermata. Ricordiamo un po' di partner che sono con noi, così come il gruppo Yes TV 808 di Sky e 118 del digitale terrestre, Lazio, Abruzzo, ma ricordiamo anche 860 BSO Channel. Gli amici li salutiamo, con noi sempre a partire dalle 14, Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia sull'860 del digitale terrestre, poi una serie di frequenze in FM che trovate appunto sul sito di riferimento nella sezione Come ascoltarci. Ci siamo.
Allora, intanto dobbiamo dare due aggiornamenti molto rapidi, perché dai mondiali di Cortina di sci arriva un'altra medaglia per l'Italia, che dopo l'oro di Marta Bassino nel gigante parallelo arriva nel gigante maschile anche l'argento per Luca Daliprandini, che era secondo dopo la prima manche e conferma nella seconda il suo bellissimo argento. Notizia invece per quanto riguarda il calcio: blitz della Guardia di Finanza nella sede del Brescia, ecco, in via Solferino, è a casa di Massimo Cellino, ecco, a Padenghe sul Garda, il numero uno delle rondinelle, sarebbe indagato per reati fiscali riguardanti le sue attività.
Beh, allora andiamo avanti.
Botta rita, così insomma.
Sì, ogni tanto va bene. Allora andiamo avanti, perché ci dicono che c'è l'ospite subito.
C'è l'ospite, lo presentiamo. È un piacere davvero riaccoglierlo qui a Maracanã. C'è Roberto Scarnecchia con noi. Roberto, ben trovato.
Ciao Roberto.
Ragazzi, ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato Roberto e grazie per aver accettato il nostro invito. In studio ci ha raggiunto anche Riccardo Caponetti, che segue tutte le vicende in casa Lazio. Tra poco ci dice un po', ha parlato anche Inzaghi, no?
Sì, sì, vero? Ha parlato Inzaghi. Buonasera a tutti.
Buonasera.
Ciao Riccardo. Ciao.
Allora, Roberto, parto da te. Dalla vittoria della Roma, l'unica che in Europa League abbiamo detto oggi sorride.
Che ha vinto e convinto, si può dire, Roberto?
Sì, assolutamente sì. Poi soprattutto bisogna dare merito a Fonseca, che ha schierato Dzeko ha risposto da grande professionista, da grande attaccante, facendo innanzitutto un gran gol e poi si è dato da fare, si è mosso. Ricordiamoci che comunque tanti non lo sanno, ma viene da un infortunio abbastanza fastidioso, quindi non si è allenato con il gruppo, tutti pensavano che fosse per un problema con la società o con Fonseca, invece era proprio, faceva allenamento a parte per altri motivi, e questo ha fatto sì che invece, quando l'ha visto pronto, il mister l'ha messo dentro, è entrato Borja Mayoral, ha fatto gol anche lui, azioni stupende, due azioni meravigliose, quindi la Roma come gioco c'è, deve prendere un po' più di autostima, un po' più di consapevolezza della propria forza.
Ti voglio chiedere una cosa, Roberto, ma pensi che si possa, prima ne parlavamo un po' anche così, vedendo le caratteristiche dei due attaccanti, pensi che si possa arrivare a vederli giocare insieme, Borja Mayoral e Dzeko?
Guarda ragazzi, io sono 4 mesi che lo dico, come dicevo nella radio nazionale dove lavoro, che dicevo che comunque Eriksen era un giocatore del titolare dell'Inter, da 4 mesi forse Conte poi gli è arrivato all'orecchio, ma non perché lo dico io, lo dicevano in tanti, la stessa cosa, e lo diciamo in tanti, che Dzeko e Borja Mayoral possono giocare insieme con dietro Mkhitaryan magari, no? Sì. Cioè il 3-4-1-2 che cambia da 3-4-2-1.
Sono d'accordo io.
Questo.
Sì, 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 sì. Tra l'altro avresti un giocatore che ti dà molto una mano in mezzo al campo. È chiaro che qualcuno devi sacrificare, poi dopo lì bisogna vedere chi
sacrifichiamo, però chiamiamo Roberto Scarnecchia a questo punto.
Sì, intanto c'è anche Dario Marchetti con noi, no? Che segue la Roma,
sì.
Dario, il nostro inviato.
Ciao, Dario.
Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Poi ci dai un po' le condizioni di qualche giocatore,
dei difensori soprattutto.
Se avete dei pantaloncini io incomincerei a utilizzarli in vista di domenica.
Perfetto.
Perché sono in pochi.
No, vediamo se Roberto sta in forma, magari ci può fare un pensierino Roberto.
Non gioco in quel ruolo, sennò mi devo spogliare.
Ti mette a disposizione però, insomma, come tutti i grandi giocatori, Roberto.
Vabbè, faccio triathlon, quindi l'allenamento del calcio rispetto a quello del triathlon è faribile, per cui magari non ho 90 minuti perché sono movimenti diversi, però sicuramente il fisico, vabbè, adesso era una battuta. Comunque no, sono un po' preoccupato perché comunque non ha giocatori, non ha difensori la Roma, e questo è un problema perché Benevento è una squadra che gioca prevalentemente di spinta, una squadra che è d'attacco perché rispecchia il suo allenatore, e quindi bisognerà inventarsi sicuramente qualcosa di diverso. Non so che cosa, sarà bravo Fonseca a capire come giocare.
Assolutamente. Andiamo da Dario. Dario, ci fai un po' la fotografia della situazione Roma?
Sì, diciamo che per quanto riguarda la difesa, chiaramente andrà totalmente reinventata. Un po', insomma, le prime prove sono state fatte già durante la partita con il Braga, ovvero Spinazzola arretrato sulla linea dei tre centrali, chiaramente come centro-sinistra. Mancini, diciamo, per fortuna di Fonseca, è uno dei titolari che ancora sta bene e che quindi farà il centrodestra. Il centrale proprio, quindi il giocatore che poi andrà a guidare un po' la difesa, dovrà per forza di cose essere Federico Fazio, quindi diciamo un calciatore che è fuori dal progetto Roma perché non è stato neanche inserito nella lista UEFA, tant'è che ieri non era a disposizione né lui né Juan Jesus, però sarà Fazio a completare questo ipotetico terzetto per quanto riguarda la difesa 3. Poi Paolo Lopez insomma sarà confermato in porta. Il centrocampo rimane anche qui abbastanza delineato, con Bruno Perez che si dovrà adattare a fare il terzino sinistro, Karsdorp a destra, al centro tornerà Villar con Vertuù, potrebbe riposare magari anche Mkhitaryan perché poi ha giocato 90 minuti in campionato, li ha giocati anche ieri con il Braga, poi ci saranno chiaramente anche le partite di Europa e quella con il Milan, quindi potrebbe rifiatare lui e mettere dentro magari dal primo minuto sicuramente Pellegrini, che invece ha riposato nella giornata di ieri, e magari dar fiducia ancora a Pedro che comunque sta tornando su buoni livelli. E poi ci sarà sempre il dualismo Borja Mayoral ed Dzeko con lo spagnolo, che però diciamo ad oggi è in vantaggio.
Che invece scarmicchia. Allora,
Io voglio solo dire una cosa: io non mi andrei tanto a massacrare il cervello. Io metterei Juan Jesus e Spinazzola sulla sinistra, lascerei questa coppia tra difensore centrale sinistro e esterno sinistro. Poi metterei Mancini, a quel punto deciderei se mettere per esempio Karsdorp e Bruno Perez o mettere Fazio. Cioè, io in questo momento giocherei più in questo modo, perché Karsdorp comunque difende bene, mantiene la linea 3, Mancini gioca centrale, centrosinistra con Jesus, che comunque a me non dispiace, lo dico assolutamente non da tifoso, dico da tecnico. Farei centrocampo a quel punto un po' come vuole Fonseca, in base a chi deve riposare, chi no, tra Villar, Veretout, Diawara, eccetera. Metterei Pellegrini e poi farei giocare appunto Dzeko, Borja Mayoral insieme, magari con Pellegrini dietro, o mettere Pedro, che si è rientrato molto bene, insieme a Borja Mayoral o a Dzeko. Quindi io sinceramente non andrei a fare troppi spostamenti, cercherei di mantenere l'assetto della squadra, quello il classico, inserendo a questo punto solamente una variante, Karsdorp centrodestra, punto. Il resto è tutto.
Che ne pensi, Jacopo, che stai ascoltando?
No, ascoltavo soprattutto perché credo che il discorso di Roberto si rifaccia anche al non voler sacrificare la spinta di Spinazzola, che mi sembra una delle varianti tattiche chiave di questa Roma, sì. No? Che se perde quella spinta propulsiva a sinistra perde tanto in fase offensiva. Roberto?
Assolutamente sì, assolutamente d'accordo. E oltretutto, ragazzi, adesso con tutto possiamo criticare, ma comunque Juan Jesus vicino a Pellegrini con Karsdorp, che è l'unico che si può essere, che al limite c'è sempre Fazio comunque a portata di mano, hai comunque Bruno Perez sulla fascia destra e gioca nella sua posizione, cioè giocano tutti nella loro posizione tranne Karsdorp, al di là del fatto che non vuoi perdere la spinta di Spinazzola, cioè non stravolgi tatticamente la squadra, e secondo me è un beneficio, perché ci sono dei meccanismi, l'abbiamo visto anche ieri, che sono molto importanti per la Roma, perché la Roma è una squadra che gioca a calcio. Ieri abbiamo fatto due gol da calcetto, quindi cioè, voglio dire, onestamente, io se fossi allenatore assolutamente giocherei così.
Dario, che ne pensi? Poi andiamo in casa Lazio, dai Dario.
Ma guarda, ci può stare assolutamente, considerando che poi nel momento in cui è uscito Ibañez, anche lì per forza di cose Karsdorp si è dovuto adattare e iniziare a fare il centrodestra. C'era stata comunque anche un'altra partita nel corso della stagione che aveva visto una moria di centrali simile, e la prima scelta all'epoca di Paolo Fonseca fu quella di mettere poi Spinazzola centro-sinistra, quindi di mettere fuori ruolo Spinazzola, spostando poi Bruno Perez da destra a sinistra per quanto riguarda le fasce a centrocampo. Adesso chiaramente l'allenamento di oggi non era neanche indicativo, perché essendo quello post partita è un allenamento che, come di consueto, viene diviso in due gruppi, quindi chi ha giocato fa scarico, tutti gli altri lavorano sul campo. Di tattica effettiva non si è fatto poco e nulla nei confronti soprattutto del match di domenica. La soluzione che diceva sicuramente Roberto ci può stare, ad oggi, però, diciamo, sono due soluzioni. La più probabile rimane comunque quella con Spinazzola centrosinistra. Poi chiaramente ci sarà la rifinitura e anche l'ultimo allenamento di domani, che per sciogliere ogni dubbio.
Scusa Dario, secondo me nel momento in cui tu vuoi far giocare Spinazzola centrosinistra, perfetto, fai giocare Sharawi a sinistra. E Sharawi ha sempre
però
giocato,
Sharawi non può giocare dal primo minuto ancora. La prima partita da titolare di El Sharawi probabilmente sarà quella di giovedì prossimo contro il Braga.
Quindi okay. Bisogna aspettare un po'.
Non può giocare perché per il tesseramento, scusa,
semplicemente per una questione di condizione atletica che non gli permette almeno di fare 45 minuti di ottimo livello. Per ora siamo sui 20-30 minuti, tant'è che ieri ha incominciato pian piano a essere inserito nelle turnazioni.
Certo.
Molto bene.
Roberto, comunque ti sto ieri per salutare e ti lascio naturalmente ai tuoi impegni. L'ultima cosa che ti chiedo è questo, un attimo sul derby, Milan-Inter. È un derby che, diciamo così, secondo te può riportare il Milan davanti oppure ci potrebbe essere l'allungo dell'Inter?
Allora, innanzitutto dobbiamo dire che è un derby che non è decisivo, cioè non è che chi perde il derby o chi vince il derby ha vinto il campionato o l'altro ha perso il campionato, cioè bisogna che l'Inter e Milan stiano attente anche a chi c'è dietro, perché secondo me ancora è tutta una lotta aperta a 4-5-6 squadre. Il campionato è lunghissimo, siamo alla quarta del girone di ritorno, il campionato è stralungo, con i tre punti è talmente facile scendere e salire che l'abbiamo già visto, no? Quindi credo che quel derby sia importante, ma loro non dovrebbero pareggiare per essere tranquille, perché se pareggiano e dietro vincono, comincia a essere complicato anche lottare per salvaguardare le prime posizioni, proprio la prima e la seconda. Quindi io credo che non c'è ancora una... Perché ho sentito parlare, sai, i giornali mi chiamano Radio di Milano dicendomi che questa è una partita decisiva. Assolutamente no, non è assolutamente una partita decisiva, è una partita importante, ma non decisiva.
Bene, Roberto Scarnecchia, grazie, ti lasciamo naturalmente ai tuoi impegni, grazie per essere stato con noi.
Ciao Roberto, grazie.
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie. Allora, andiamo un attimo in casa Lazio? Con Caponetti, vai, ha parlato Lorenzani.
Sta qua apposta, facciamocelo andare.
C'è anche Caponetti.
Figurati se ce lo vogliamo mancare oggi.
Ciao Dario, ieri con Dario abbiamo condiviso una emozionante partita all'Olimpico Benfica-Arsenal.
Vero,
parentesi.
Vero.
Avete visto
molto
calcio. No, dicevate di problemi in difesa della Roma e lo stesso discorso si può fare per la Lazio, perché domani Inzaghi dovrà rinunciare a due terzi della difesa titolare, che già non è un fortino di per sé, mancheranno due terzi oltre a Hutt che è squalificato, quindi anche Inzaghi sta un
che
po'
che forse unica nota lieta la squalifica di Hutt, con tutto
rispetto. Molti tifosi l'hanno presa bene sui social questa squalifica.
Dopo quello che
comunque
me...
andiamo a...
No, mi viene da dire che forse l'Arsio dovrebbe avere una difesa forte più fuori dal campo.
Anche quello sì, poi possiamo aprire anche un'altra parentesi, questo però momento, non la apriamo. Comunque sì, sono in giro della difesa in casa Lazio, sia per quello che accadrà poi davanti il Tribunale Nazionale Federale. Entro la prima settimana di marzo ci sarà la prima udienza e poi chissà quante altre ce ne saranno. E poi quelle sul campo, perché poi appunto Inzaghi dovrà mettere in campo un terzetto difensivo e giocherà Acerbi al centro. Ti dico che dopo l'esperimento di San Siro fallimentare con Acerbi sul centro-sinistra, a Formello non lo vogliono più spostare dal centro. Quindi domani ci sarà Acerbi al centro.
Serviva la partita con l'Inter
Patrick
per capire
sul centro-destra
cosa.
E beh, Musacchio dovrebbe giocare sul centro-sinistra. Ieri è stato provato lui, oggi tra poco ci sarà la rifinitura e avremo la conferma.
Mi sembra
Musacchio
una parvenza di difesa, però già che ci può stare, no? La ripetiamo, Acerbi
al centro, Patrick braccetto di destra e Musacchio, che non è mancino però comunque viene adattato sul centro-sinistra modelli, davanti al Reggio.
Però è un calciatore, diciamo.
Il
basta
braccetto,
il braccetto. Lui è, sai.
Il termine tecnico che usano poi, che a forza di sentire poi con il fatto che non sono i tifosi si sentono spesso gli allenatori, quindi li chiamano i braccetti.
No, perché?
E quindi io ho avuto...
Io mi adeguo a quello che
no, tra l'altro ci chiedono al 3318200213, devo chiamare ancora in causa Dario Marchetti, perché c'è chi non ci crede qua, Dario, scrivo... Fonseca rispolvera Fazio e Juan Jesus, addirittura Fazio e Juan Jesus, cioè uno di due farà il braccetto domani, si può dire, o domenica, perdono.
Fosse per Fonseca probabilmente sarebbero già verso altri lidi, mettiamola così, ma deve fare a un certo punto anche di necessità virtù e di conseguenza è anche obbligato, insomma, a meno che non vuole andare a pescare nella primavera. Però insomma quelli sono rimasti e dunque con quelli dovrà lavorare. Probabilmente se non si fosse fatto, ecco, diciamo così, male Ibáñez, ma solamente Cristante, avrebbe giocato con Juan Jesus praticamente centro-sinistra, spostando Ibañez al centro, perché poi tra i due sicuramente tra Fazio e Juan Jesus lui preferisce il brasiliano, motivo per cui nelle turnazioni è finito magari a giocare anche in campionato, mentre Fazio ha sempre solo giocato in Europa League. Però questo tipo di emergenza, e quindi senza neanche il centro-sinistra, porteranno poi di fatto Fonseca a giocare con Federico Fazio al centro, dicevamo, Spinazzola centro-sinistra, centrodestra invece Mancini.
Bene, questa è un po' la situazione. Sentiamo un attimo Inzaghi e poi vediamo una probabile Lazio, e poi dopo alle 15 arriverà il trio e torneremo a parlare sulle singole partite, e capire anche se la Lazio in qualche maniera già pensa ad un'altra partita.
All'andata ha preso 3 gol a Marassi perché pensava al Borussia Dortmund, che avrebbe affrontato il martedì.
Ecco.
Vedremo se si avrà imparato dagli errori.
Bene, sì. Secondo me che hanno tutti oggi toccato da qualche parte. No, dicevo, buonanotte, Inzaghi.
Abbiamo delle defezioni, però siamo abituati in questi anni, cercheremo di fare di necessità virtù. Ci sono altri giocatori, c'è Musacchio che ha avuto una settimana in più di lavoro, c'è Parolo che in quel ruolo ci ha giocato parecchie volte, perché purtroppo è un'annata che per quanto riguarda i difensori siamo sempre in emergenza. E poi, insomma, come ho detto prima, conterà più dell'assetto tattico, dalla voglia, dalla corsa, dall'aggressività che metteranno i ragazzi in campo. Con così tante defezioni penso che il turnover sia difficile, ma indipendentemente dal turnover io penso che siamo contenti di affrontare la migliore squadra al mondo martedì, ma adesso il mio pensiero è al 100% sulla Sampdoria.
Inzaghi sì. Pensa alla Samp, bisogna degli altri che pensano.
Però un minimo di turnover lo farà, perché per esempio Leiva riposerà, ci sarà Escalante al centro del campo, e poi davanti credo che Correa possa partire dalla panchina. Ieri sono stati provati Murici e Pereira davanti, Immobile do per scontato che comunque giochi, e accanto a lui secondo me potrebbe esserci la sorpresa Murici, considerando che Caicedo non è al meglio. Vedremo se tra Murici e Pereira chi la spunterà per affiancare Immobile, però da quello che ho visto ieri Correa dovrebbe partire dalla panchina.
Secondo me stanno attenti pure come camminano in questi giorni.
Dici, forse, forse è meglio.
Ho questa, diciamo.
No, tra l'altro,
così,
non so, Riccardo, correggimi se sbaglio, non credo sia mai partita dall'inizio Murici Immobile come coppia, se non in qualche apparizione in Coppa
sarebbe
Italia.
Sarebbe la prima. Ma neanche in Coppa Italia, perché a Bergamo, quando giocò Murici titolare, Immobile partì dalla panchina negli ultimi 9 minuti. Quindi potrebbe essere la prima per questione della coppia, ma anche Lazzari, ricordiamo che è squalificato. Quindi Marusic torna nel suo ruolo a destra, potrebbe esserci l'esordio, quasi più di un anno di distanza dall'ultima volta, di Lulic dal primo minuto a sinistra, in vantaggio su Fares. A questo punto poi mi chiedo, apro un altro inciso, perché è stato comprato Fares a 9 milioni se poi di nuovo viene preferito Lulic a 35 anni che non gioca da un anno? Però questa è una mia considerazione personale. In mezzo al campo dei Scalanti in cabina di regia con Milinkovic e Luis Alberto, loro non riposeranno a fare le mezze ali.
C'è una domanda che vi rigiro: la Lazio sta pagando gli errori di Tale nel reparto difensivo, vedi Vavro e Ut? A questo va aggiunta l'ottusità tattica di un allenatore molto portato dalla stampa. Speriamo la sua avventura da noi sia il capolinea, visto che il rinnovo slitta sempre. Infatti il rinnovo di Inzaghi, richiede, al di là della considerazione del nostro, cioè dell'amico di Inzaghi, questo è il mio di Inzaghi, la considerazione sul rinnovo.
Allora, il rinnovo è fatto, mi dispiace per ecco, questo, per colui che ha scritto. Il rinnovo è fatto, manca solo la firma, è a casa di Inzaghi, ma non ci sono dubbi che Inzaghi sarà la guida della Lazio anche il prossimo anno. Per quanto riguarda il modulo, se ne è parlato tanto in questi anni a Roma, ma Inzaghi non cambierà.
No, non cambia di una virgola.
È inutile anche pensarci.
Tra l'altro, me lo ricordo quando iniziò, che lui partì con la difesa 4, faceva il 4-3-3 nel settore giovanile della Lazio, negli allievi. Poi alternava, mi ricordo che c'erano tante, diciamo così, considerazioni sul fatto che riusciva a far vestire, a far mettere più vestiti tattici alla squadra. Poi invece a un certo punto della sua
si sente sicura anche la squadra,
è andato secco sui tre e da lì non lo schiodi, secondo
ricordate
me.
Ricordate quale fu il momento, cioè ci fu un momento di svolta particolare per cui
no, fu la stagione dove lui praticamente ha iniziato, perché quando arrivò in corsa fece questa cosa di 4, giocava 4-3-3, ripreso un po' il modulo che era quello di Pioli, che cercava di portare avanti senza grandi stravolgimenti. Poi ha cominciato a provare la difesa a 3 a metà del campionato successivo, più o meno, e da lì non c'è più, ma non ci fu
una... rimasto a 3.
Io mi ricordo c'era il povero Felipe Anderson che gli faceva fare l'esterno alto, il quinto. era a bordo campo quel periodo a seguire le partite per Premium, ed era una sofferenza quella di Anderson, che era veramente ma una sofferenza continua proprio a fargli fare tutta la fascia
per avere questo 3-5-2. Inzaghi ha fatto sacrificare, anche se poi sono stati venduti anche bene, Felipe Anderson e Keita, che sono due giocatori che secondo me possono fare la differenza sempre.
Su Keita fu un capolavoro l'uscita, però questa situazione contrattuale furono 25 milioni di bonus del Monaco.
Percepisco del grande affetto nei confronti di Inzaghi Fonseca dai tifosi della Roma, c'è una grande considerazione,
è una piazza
di
che è una piazza forse troppo,
pure troppo
in passato, ha visto Guardiola, ha visto un sacco di allenatori di un certo livello, Klopp, hanno visto un sacco di gente che insomma ha portato qui trofei, quindi prendiamocela con questi due. Va bene, salutiamo Dario Marchetti, lo ringraziamo e lo sentiremo naturalmente domenica. Ci sei domenica, giusto Dario? Posso annunciare la tua presenza?
Chi se la perde?
Chi se la perde?
Ci racconterà Benevento Roma, grazie a Dario Marchetti, a domenica Dario.
Ciao Dario.
Ciao Dario.
E ringrazio anche, devi aggiungere qualcosa? Sulla Lazio ci siamo?
No, diciamo su Stracoscia, una cosa su Stracoscia, okay, perché è tornato ad allenarsi ieri. Chissà se è tornato
con sorriso col broncio.
Sappiamo che non apprezza la situazione, però mi ricollego a Keita, perché anche Stracoscia in scadenza 2022 è una situazione contrattuale difficile, e in estate Tare dovrebbe essere bravo a fare un capolavoro per cercare di vendere, perché da quello che ho capito non rientra un po' più nei piani della Lazio. Vedremo poi cosa accadrà, però ci tenevo a dire questo, che ieri è tornato dopo un mese di assenza.
Certe cose piano piano si scoprono e arrivano, si arriva a dama. Va bene, grazie a Riccardo Caponi.
A voi, buon lavoro.
Ciao, Riccardo. Allora, ci sono dei messaggi, li prendiamo al volo, qualche audio anche prima di andare in break, ancora qualche minuto e poi arriva il trio del venerdì, Brambati, Tacchinardi e Bruno Giordano. Audio.
Buongiorno ragazzi, ciao, sono Massimo da Livorno. Sì, Marco ha ragione, Milan ieri sera il cambio passo non l'ha avuto, ma anche perché probabilmente non sono nemmeno fisicamente, mentalmente, praticamente pronti, hanno un momento giù, è un anno che tirano, poi le partite che hanno fatto con la mancanza di titolari ha chiesto parecchie energie. Sì, in effetti abbiamo visto dei giocatori ieri veramente, anche Romagnoli stesso, anche dietro molto molto superficiali. Loro è una squadra che fa fatica a salvarsi da noi, forse anche in Serie B veramente basta. Poi il gol di un pareggio c'era un fuorigioco, addirittura c'era anche un fallo prima.
Guarda, sono molto d'accordo con la considerazione del nostro ascoltatore. È un momento, secondo me, è un momento delicato per il Milan,
molto delicato qui.
Sì. Guarda, ti dico, bisogna in questi casi limitare i danni, perché se riesci a passare questi momenti limitando i danni rimani comunque lì in quella zona, e quindi bisogna pure essere in queste situazioni concreti e non guardare tanto,
sì,
no?
Considerando come pareggio comunque un 2-2 esterno che
sì,
mette in una buona situazione.
Ma guarda, io sulla Coppa non c'ho nessun dubbio, sinceramente, dai, veramente deve succedere qualche cosa di incredibile al ritorno, mi sembra veramente eccessivo. Io penso già alla partita di domenica, quindi anche lì secondo me bisogna andare con la convinzione, crederci, ma cercando di limitiamo anche i danni,
sì,
insomma, perché in questo momento io vedo l'Inter, la vedo proprio,
se perde il Milan è una brutta
botta, è un derby, può succedere di tutto nel derby, però la sconfitta con la squadra di Italiano qualcosa ha lasciato e qualcosa ha fatto capire, qualche crepa c'è.
Sì,
qualche
sì.
Crepa c'è, ora bisogna capire se queste crepe siano profonde e fanno vacillare veramente il mio, oppure sono delle cose che si possono in qualche maniera, no, attutire, il problema è, e allora vai avanti.
Vediamo, non sarà facile comunque.
No, ma è proprio difficile. Interessante il derby vedere questo aspetto qui, perché poi anche l'Inter adesso viene da un momento, diciamo così, però è una squadra che ci ha fatto vedere anche dei momenti, no, che
in cui ha avuto un po' di difficoltà,
un po' comprensibili, sì, sì. Quindi è chiaro che avendo una settimana a disposizione. Ci abbiamo un altro audio, no, ci dobbiamo fermare, break, allora break, arrivano i messaggi, adesso già le domande per il trio, allora preparatevi le vostre domande, anzi guarda, a noi ci fa molto piacere, lo dico, se avete delle domande da fare, fatele, come già stanno arrivando al 3318200013 per il trio che sta per arrivare, poi nella parte finale loro faranno anche i pronostici. L'audio, mi dicono in regia, 30 secondi, massimo 40. Guardate che sono cattivi, loro tagliano. È arrivato un audio di 2 minuti, stai tranquillo che tagliano, cioè te lo dico proprio con grande amicizia, ci dispiace. Prego.